Buonasera, buonasera a tutti, a chi è qua e a chi ci ascolta, a chi ci vede da lontano. Vorrei innanzitutto ringraziare Benedetta per il privilegio di essere qua. È un ringraziamento che avrei fatto in altre circostanze e l'avrei fatto di cuore in modo sincero, ma che è particolarmente vero e particolarmente significativo oggi. Nel momento che stiamo vivendo per i motivi che tutti voi avete detto. Davvero lo considero un privilegio essere qui stasera. Io sono un medico e un oncologo per educazione, ma sono un immunologo per vocazione. Cosa c'entra l'immunologia con la mente? Con i sogni. Beh, c'entra perché chi fa ricerca sogna, ricerca biomedica in particolare, sogna di comprendere di più e meglio e di metterlo al servizio della salute di tutti, e vi racconterò la storia di almeno due di questi grandi sogni che hanno attraversato la storia della medicina e che hanno attraversato anche, attraversano la mia vita scientifica. Ma c'è anche un legame più, direi, profondo, scientifico, nel senso che sempre più ci rendiamo conto che mente e sistema immunitario, sistema nervoso centrale e sistema immunitario sono strettamente connessi. C'è un dialogo e accennerò a questo dialogo. Navigheremo insieme, parlando di immunologia, di alcuni principi, di come funziona il sistema immunitario, poi parleremo di immunità e cancro, il sogno di 100 anni ricerca biomedica, usare le armi dell'immunità contro il cancro, il sogno anche della mia vita scientifica, e siamo entrati in un mondo nuovo, in un mare nuovo, che è quello delle terapie immunologiche contro il cancro, e poi il sogno della nuova sfida che stiamo affrontando, che è un nemico nuovo, Covid-19, SARS-CoV-2. Se posso avere la prima diapositiva? Cominciamo la nostra navigazione tornando indietro nel tempo. Tucidide, il secondo libro della guerra del Peloponneso, La peste di Atene. Tucidide si accorge, credo al meglio delle mie conoscenze, per la prima volta che chi si ammala di peste e guarisce da peste, probabilmente non era una peste come la intendiamo noi, chi guarisce dalla peste o non si ammala più o si ammala in forma attenuata. Sottolineo questo secondo aspetto che Tucidide coglie perché ha a che fare con la cronaca dei giorni scorsi. È stato pubblicato su una rivista scientifica. Io parlo solo di dati che sono disponibili e condivisi dalla comunità scientifica, cioè che sono disponibili a tutti. Non mi piacciono altri tipi di comunicazione. Ebbene, nei giorni scorsi su una rivista scientifica e poi sui media è stato riportato per la prima volta che un soggetto, una paziente ad Hong Kong, si è riammalato di Covid-19. Non è vero. Questo soggetto non si è riammalato. È stato infettato per la seconda volta da Covid-19, ma non si è ammalato. Tucidide ce lo aveva insegnato e noi immunologi, francamente, lo potevamo e lo sospettare. Il sistema immunitario deve gestire un mondo estremamente complesso. Noi siamo fatti di microbi in un certo senso, nel senso che i microbi popolano il tratto gastroenterico, tutto lo sappiamo, la pelle, l'albero respiratorio, probabilmente anche alcuni organi interni. Ecco, l'equilibrio con cui il 90% dell'informazione genetica che portiamo è informazione genetica microbica. Ecco, l'equilibrio con questo mondo microbico viene mantenuto dal sistema immunitario. A me piace pensare al sistema immunitario con due metafore. Una è quella dell'orchestra. Questo è un quadro di Caravaggio. Perché l'orchestra? Perché l'armonia, il buon funzionamento del sistema immunitario si traduce in armonia con il nostro mondo interiore e con il mondo esterno. E forse quando parlo di mondo interiore c'è qualcosa di più, accennerò a qualcosa di più. Io sono sempre stupito del fatto che non conosco, in generale non conosco, ma non conosco tutti gli orchestrali e tutti gli strumenti di questo sistema, di questa straordinaria orchestra che è il sistema immunitario. La seconda metafora, modo con cui penso all'immunità, è quella dell'esercito, nel senso che questo è Paolo Uccello, nel senso che il nostro sistema immunitario è come un esercito con diverse specializzazioni che sono adatte ad affrontare problemi diversi, e quando sbaglia la specializzazione, beh, abbiamo problemi. È quello che in un certo senso sta succedendo nei nostri pazienti con Covid-19. È un esercito in perenne guerra. Qualche centinaio di milioni dei componenti della prima linea di difesa muore tutti i giorni per mantenere l'equilibrio con questo mondo microbico così complicato. Il sistema immunitario, detto, è straordinariamente complicato. Ha un livello di complicazione, ha un peso, un investimento biologico che è confrontabile a quello del sistema nervoso centrale. Vedete che il peso è simile, il numero di cellule. Le cellule del sistema immunitario comunicano, fanno dei contatti, e non riusciamo a sono contatti diversi quelli del sistema immunitario rispetto a quelli del nostro sistema nervoso centrale e periferico, ma l'ordine di grandezza è perlomeno confrontabile. E poi le parole chiavi. Riconoscere, deve distinguere i buoni dai cattivi, microbi buoni da microbi cattivi. Riconoscere, rigetta un trapianto. Deve comunicare. I sistemi di comunicazione, lo vedremo, sono fondamentali. E poi ha memoria. La memoria immunologica è il fondamento dei vaccini, è quello che Tucidide aveva scoperto nel V secolo avanti Cristo. Questi due massimi sistemi dialogano e noi intravediamo i meccanismi del dialogo e la loro importanza per la nostra salute. Ne accennerò brevemente perché questo è il Festival della Mente. Questa è una cartina geografica. Noi stiamo ridisegnando la mappa geografica del corpo umano e in particolare la mappa geografica del sistema immunitario, perché non guardiamo più a un organo, a un sistema, ridisegniamo la mappa a livello di cellula singola. Siamo quindi confrontati con un livello di complessità che non ha precedenti, che la mia mente non riesce a gestire. E quindi ho, per esempio, nel mio gruppo, diversi bioinformatici che fanno intelligenza artificiale che sono fondamentali per definire la complessità del sistema. Vi faccio solo questo esempio per darvi un'idea. Questo è uno studio su un tipo particolare di tumore umano, una piccola popolazione di cellule del sistema immunitario. Ogni puntino qua sono una cellula diversa. E era una popolazione, ce ne sono 11. Sono rilevanti per i pazienti perché a seconda di come stanno funzionando i pazienti hanno più o meno probabilità di... Una delle sfide che abbiamo, e questo lo deve ancora fare, io penso, la mente di chi fa il mio mestiere, è quella... Questo è un pittore, pointillist, una fase della pittura dell'inizio del secolo scorso. Ecco, la sfida è non solo di vedere i puntini, ma di vedere la Tour Eiffel che è rappresentato
da questa, che è rappresentata da questa pittura. Questo è uno dei sogni, cioè trasformare la complessità e cristallizzare la complessità in paradigmi, diciamo in gergo, in visioni che siano leggibili, comprensibili e soprattutto utili. Negli ultimi 20 anni c'è stato un grande cambiamento di visione delle malattie e io credo che ne stia succedendo un altro grazie a approcci di intelligenza artificiale, ma questo è successo e quindi parliamo di qualcosa che adesso, prima non era molto popolare, adesso è accettato da tutti. Il sistema immunitario e l'infiammazione costituisce, usando un termine filosofico, una metanarrazione della medicina contemporanea. Cosa vuol dire? Vuol dire che componenti, pezzi del sistema immunitario che si manifestano come infiammazione, sono coinvolti non solo nelle malattie che da sempre sappiamo hanno a che vedere col sistema immunitario, per esempio le malattie autoimmuni, ma sono molto importanti nel cancro, e ci torneremo, sono importanti nelle malattie degenerative del sistema nervoso centrale, sono importanti nelle malattie cardiovascolari. Questa connessione dipende da come, dal nostro stile di vita, dall'ambiente, dal nostro stato mentale anche. E ha influenza anche, ad esempio, c'è una connessione che non comprendiamo con patologie del sistema nervoso centrale, come la depressione, e non capiamo bene che cosa voglia dire. Quindi c'è un grande cambiamento di visione. E un elemento di cambiamento è costituito appunto dal cancro. Il cancro, dunque. Questo è uno dei padri della medicina, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich e altre, Ilya Mechnikov e tanti altri, vedono in tempo reale l'immunologia contribuire in modo determinante a cambiare l'aspettativa di vita dell'Homo sapiens sul pianeta. Vivono un tempo in cui l'aspettativa di vita di un cucciolo di Homo sapiens, che per 200.000 anni è stata 40 anni, aspettativa di vita media, è quella che abbiamo oggi di oltre 80 anni in un paese ricco e sviluppato come il nostro. Ecco, questi padri della medicina sono i vaccini, sono le terapie con anticorpi che salvano i bambini con croup difterico e così via. Assieme ovviamente all'acqua potabile, poi arriveranno gli antibiotici. Ecco, loro sognano di usare queste stesse armi contro il cancro. E Paul Ehrlich ci prova. Questo è un sogno, e qui c'è qualcuno che di mare se ne intende molto più di me. Questo è un pittore che amo, è Okzai, un quadro molto famoso. Ecco, questo è un sogno che attraversa tutta la storia della medicina, come ho detto, tutta la mia vita scientifica. Ed è un sogno fatto di duro lavoro e di frustrazioni, di risvegli a volte con incubi, nel senso che le terapie immunologiche non funzionavano. Nonostante questo, alcuni di noi, fra cui devo dire chi vi parla, ha continuato a credere nel sogno e ha continuato a navigare controcorrente. Cosa è successo? È successo che c'è stato un grande cambiamento di, come diciamo in gergo, di paradigma. È successo che è stato all'inizio del nuovo millennio, due colleghi molto autorevoli, due amici anche, negli Stati Uniti hanno detto: beh, cristallizziamo l'essenza del cancro. E Doug Hannan e Bob Weinberg l'hanno cristallizzato l'essenza del cancro in 6 caratteristiche. Tutte quelle 6 caratteristiche hanno a che vedere, avevano a che vedere con la cellula tumorale. Ecco, io, ma gli immunologi che continuavano a credere, a remare nel mare dell'immunologia dei tumori controcorrente, pensavano che questo non fosse vero, che oltre alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui cresce un tumore. Ed è la nicchia ecologica fanno parte le difese immunitarie, e in particolare, come vedremo, poliziotti corrotti. Ecco, questa visione adesso è accettata da tutti. C'è stato un grande cambiamento di paradigma. Il cancro non è solo la cellula tumorale, è anche la nicchia ecologica, e di questa fanno parte le difese immunitarie. In parallelo si sono dissezionati gli strumenti dell'orchestra immunologica, i freni e gli acceleratori, su questo torniamo. E questo ha cambiato il mondo. E questo in modo molto schematico vuole raccontare la storia naturale di un tumore. Siamo esposti a carcinogeni, per esempio il fumo. Non posso non ricordare che se non ci fosse fumo attivo e passivo, il cancro del polmone sarebbe un tumore raro. Se non ci fosse asbesto, il mesotelioma sarebbe un tumore non raro, ma ultra raro. Quindi siamo esposti a carcinogeni per stile di vita o ambiente. I carcinogeni causano trasformazione, questa è una cellula tumorale, ma il nostro sistema immunitario, mentre noi stiamo parlando, sta facendo il suo mestiere, cioè elimina cellule tumorali allo stato in cui sono a rischio di diventare tumorali o quando poi abbiamo un tumore nelle fasi iniziali. Ma il cancro è soggetto a evoluzione darwiniana, il cancro è un bersaglio mobile, cambia. Nell'evoluzione darwiniana impara, vengono selezionate varianti che reclutano poliziotti corrotti. Questo è un po' il mio contributo, uno dei miei contributi. Una parte del sistema immunitario, in gergo li chiamiamo macrofagi, all'interno dei tumori si comporta come dei veri e propri poliziotti corrotti, nel senso che aiutano il tumore a crescere, aiutano il tumore a disseminare, e questi stessi poliziotti corrotti addormentano i poliziotti buoni, che sono questi qui. Quello che è successo è che, scoprendo i freni e identificando i freni del sistema immunitario, che noi in gergo chiamiamo checkpoints, scoprendo i freni del sistema immunitario, abbiamo imparato a utilizzare e a riattivare una risposta immunitaria efficace. Li chiamiamo checkpoints. Io appartengo a una generazione che ha visto Checkpoint Charlie, e non era simpatico attraversare Checkpoint Charlie a Berlino. Per fortuna i miei figli e i miei nipoti non attraversano più. Si parla male dell'Europa, ma si dovrebbe ricordare che c'è stata un'Europa in cui c'era Checkpoint Charlie. Il nostro sistema immunitario è un po' come una straordinaria automobile, funziona sempre per acceleratori e freni. In un tumore addormentato, corrotto, frenato, togliere due freni ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori. Questo è il melanoma avanzato, nessuna cura di melanoma avanzato, togliendo un freno 20% di cure di melanoma avanzato, attualmente stimiamo intorno al 40, 50, forse 60% di cure di melanoma avanzato. Sta succedendo lo stesso anche per altri tumori umani. Due freni, ma un mio collega e amico negli Stati Uniti, Vijay Kukro, stima che ci siano 35 freni solo in una cellula del sistema immunitario. Nelle cellule che a me sono care stimiamo ci siano 10 freni e stiamo imparando a toglierli. Quindi siamo entrati in un mondo nuovo, in un continente nuovo fantastico, siamo all'inizio di un'avventura, siamo all'inizio di un sogno che comincia ad avverarsi. Immunità e cancro non può non sollevare la parola chiave vaccini, direi che nella situazione attuale i vaccini sono tornati di grande attualità. Sta finendo un decennio in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che in questo decennio i vaccini abbiano salvato 25 milioni di vite umane, che, se i calcoli non sono sbagliati, vuol dire 5 vite salvate al minuto. Stiamo insieme più o meno un'oretta, potete fare i conti. I vaccini hanno, dal punto di vista immunologico, non faccio il buono, questa è l'immunologia. Dal punto di vista immunologico, ciascuno di noi è un individuo unico e irripetibile. Rigettiamo i trapianti. Persino due gemelli omozigoti, se studiamo in profondità il sistema immunitario, dopo un po' di anni ci sono differenze importanti. Siamo quindi degli individui unici e irripetibili dal punto di vista immunologico. Ma sempre dal punto di vista immunologico siamo una comunità. C'è un'immunità che viene chiamata immunità, in inglese si dice il termine herd, in italiano viene tradotto come gregge. A me non piace, perché gregge, io non mi piace sentirmi una pecora, mi piace sentirmi parte di una comunità solidale che si preoccupa dei più deboli. Cosa vuol dire? Vuol dire che se le persone immunizzate, per esempio vaccinate contro morbillo, proteggono le persone non immunizzate. E questo è un mio nipote, è Mattia, va a farsi vaccinare, ieri altri due, ho 8 nipoti, altri 2 miei nipoti sono andati a fare il vaccino della loro età, sono più grandi di Mattia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando Mattia si vaccina o gli altri miei nipoti si vaccinano, allacciano la cintura di sicurezza, come fanno quando salgono sull'automobile del papà, della mamma e nostra. Ma non solo, allacciano la cintura di sicurezza a quei 1500 bambini con cancro che la cintura di sicurezza non se la possono allacciare. Ai bambini con immunodeficienza, ai bambini che hanno avuto trapianti, ai bambini che hanno problemi di fegato, di polmone e così via. Io mi vaccino contro influenza e si avvicina la stagione dell'influenza, non solo per proteggere me stesso, per allacciare la cintura di sicurezza, con un vaccino che non è un gran vaccino, se siamo onesti, ma lo faccio per allacciare la cintura di sicurezza ai pazienti dell'ospedale di Humanitas, dove io lavoro. Quindi c'è una dimensione di solidarietà che è intrinseca ai vaccini. Questa è Bebevio, ed è la testimonianza vivente di due cose: dell'effetto devastante di una malattia per cui non ci sono vaccini, questa è meningite da meningococco di tipo B, e della qualità della ricerca italiana, perché se c'è un vaccino contro questa malattia che è meningococco di tipo B, è grazie a ricerca italiana, è un nome, un cognome, si chiama Rino Rappuoli. Cancro. Abbiamo vaccini contro il cancro, ne abbiamo 2. Uno è epatite B, perché il virus dell'epatite B causa un'infiammazione incontrollata, quindi poliziotti corrotti, che causano poi una delle cause di cancro del fegato. Quindi è un vaccino contro l'epatite di tipo B, ma è anche un vaccino che protegge contro alcuni cancri del fegato. Cancro della cervice, in questi giorni 2 miei nipoti lo hanno fatto, human papilloma, il virus del papilloma, 250.000 donne morte all'anno. E in questo, come in Covid-19, dobbiamo sempre ricordare che i morti sono la punta dell'iceberg della sofferenza. In questo paese ci sono 1000 donne morte che ancora muoiono di cancro della cervice, prevenibile con un vaccino sicuro, tranquillo, senza nessun problema. Chi muore di cancro della cervice? Muoiono le donne, fondamentalmente le donne povere nei paesi ricchi e le donne nei paesi poveri. Quindi qui uno strumento per cambiare la salute femminile su scala globale, e mi piace ricordare che le donne, fatto 100 il carico di sofferenza legato a malattia, non è distribuito 50 noi maschietti, 50 le femminucce. Voi donne portate molto di più come nell'insieme di carico, qualcuno stima fino all'80% in più. Mentre noi parliamo, ci sono 1,5 milioni di bambini che muoiono perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. La situazione è migliorata. Quando io sono entrato in un'iniziativa di salute globale che si chiama Gavi, che non è solo un buon vino italiano, è un'iniziativa di salute globale che ha contribuito a migliorare la salute dei bambini nel mondo. Quando io sono entrato in Gavi erano 2,5 milioni, adesso sono 1,5 milioni, sempre troppi e sempre scandaloso. E questo è un mio amico, un medico, che si è laureato con me, Giovanni, che... appunto è in un paese in via di sviluppo, è un bimbo e ci sono sessioni di vaccinazione. E io penso che noi non dobbiamo mai dimenticare, quando chiediamo un vaccino, il tema della condivisione. Un cucciolo di Homo sapiens su 5 che nasce sul pianeta non ha accesso ai vaccini più a tutto il pannello di vaccini più elementari. Noi pubblichiamo sulle riviste scientifiche, autorevoli, quando possiamo e quando ci riusciamo. Qui tre di noi hanno pubblicato qualche tempo fa un articolo su una rivista importante dove sono state pubblicate cose che hanno poi portato a nome. Hanno pubblicato un punto di vista dicendo che i vaccini sono una conquista della civiltà, sono un diritto per... quel cucciolo di Homo sapiens 5 che non ha diritto, non ha accesso ai vaccini più elementari, e sono un'assicurazione sulla vita per l'umanità, o se volete una cintura di sicurezza per l'umanità. Ecco, quello che sta succedendo ed è successo negli ultimi 6 mesi ci ha ricordato in modo drammatico quanto questa affermazione sia vera. Nell'ultima, e questo introduce coronavirus. Eccolo qua, coronavirus. Questo in realtà, questo in realtà è coronavirus visto dai tre dei miei nipoti, quindi è fatto con la lana, ma è ugualmente rappresentativo di cos'è coronavirus. Questi sono quello che viene chiamato le spike protein, che sono l'ancora con cui il coronavirus si aggancia all'epitelio. Pensate, quando è cominciata la vicenda, pensavamo che si agganciasse solo al polmone profondo. In realtà ci siamo accorti che ci siamo, non ho contribuito io, ma come comunità, ci siamo accorti che si attacca soprattutto e prolifera nelle vie aeree superiori. Per questo adesso parliamo di test sulla saliva. Quindi, questo è il nemico nuovo. Ci siamo trovati davanti a un nemico nuovo che non conoscevamo il mio sentimento di fronte a questo nemico è questo. È stato e continua a essere in larga misura questo. Questo è, di nuovo torniamo a Tucidide, alla sapienza degli antichi. So di non sapere. L'umiltà davanti al non sapere. Se qualcuno è interessato e vuole avere delle informazioni, credo, digerite per bene, ci sono questi due siti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che sono il risultato del lavoro di alcuni di noi, che hanno aggiornato la situazione su coronavirus dal punto di vista della malattia e dal punto di vista dei vaccini. Sono aggiornate all'inizio di luglio, quindi... La scienza è progredita con una velocità, anzi abbiamo fatto fatica, aggiornavamo ogni mese, ma devo dire che abbiamo fatto molta fatica. Quindi questi sono due riferimenti per chi vuole sapere di più sulla base dei dati disponibili. Questa diapositiva, che è presa da una rivista scientifica, la uso come traccia per me stesso. Vorrei navigare attraverso questa traccia. Il virus. Il virus non è diventato più gentile. Il virus non si è attenuato. I dati disponibili, per esempio sui 350 isolati virali completamente sequenziati in Lombardia, I dati disponibili sulle riviste scientifiche, e l'ultima è di, ho letto, è di 2 giorni fa su una rivista scientifica che si chiama Cell, una delle riviste più autorevoli, ci dicono che il virus non si è attenuato, è relativamente stabile, e questa è una buona notizia. Se fosse molto instabile come HIV, non riusciremmo, non avremmo speranze, avremmo poche speranze di fare un vaccino in poco tempo. Il virus è relativamente stabile, non si sono diffuse sul pianeta varianti gentili nei nostri confronti. Probabilmente è possibile che l'unica variante che si è diffusa sul pianeta sia leggermente più aggressiva, ma non siamo neanche sicuri di questo. So di non sapere. Il virus interagisce col polmone e l'interazione con il nostro organismo dipende da tante cose. Dipende da quanto ne respiriamo. Respirare, trovarsi, giocare a calcio in 8 contro 11 è un problema, è difficile vincere la partita. Respirare una dose X di virus rispetto a X alla seconda cambia i termini della partita. È quello che succede, è successo quello che succede con tutte le infezioni respiratorie. Vivendo all'aperto, qui siamo all'aperto, buona stagione, le polmoniti da altri coronavirus scompaiono. Quindi è successo quello che per fortuna è successo. Il carico virale. Poi stiamo più attenti. Quindi si è fatta confusione, si fa confusione fra virus e malattia. La malattia è attenuata perché stiamo all'aperto, perché portiamo la mascherina, perché proteggiamo le persone anziane, perché proteggiamo le persone deboli. E curiamo meglio e facciamo diagnosi più in fretta. Poi l'età. L'età, il nostro sistema immunitario invecchia, perde memoria e quindi abbiamo problemi. I bambini sono protetti. Io ho un mio pensiero su questo che deriva dal mio lavoro, ma che non è il caso di discutere oggi. Lo stile di vita, chi fuma ha più problemi, chi è obeso ha più problemi. E infine la genetica. Noi abbiamo fatto il primo studio di genetica della popolazione italiana, poi siamo stati parte di un grande studio, grazie a quello siamo entrati in un grande studio europeo, pazienti pubblicato sulla più importante rivista scientifica, pazienti spagnoli, pazienti italiani, analisi fatte in Germania assieme a colleghi tedeschi e norvegesi, e c'è un pezzo del cromosoma che è probabilmente importante, dove ci sono dei geni del sistema immunitario. Ma voglio anche dirvi i fallimenti. In quello stesso lavoro abbiamo scritto tutti noi che il gruppo sanguigno era importante. Beh, su questa parte c'è un'espressione che si dice in inglese, che è the jury is still out, la giuria è ancora fuori, non siamo sicuri che sia vero, è la scienza questa, che si rimette in discussione, sulla base dei dati di altri, con umiltà e sapendo di non sapere. Poi ci sono le difese immunitarie. C'è una prima linea di difesa che a me è particolarmente cara, che è probabilmente fondamentale per la grande, stragrande maggioranza di soggetti, in particolare giovani, ma anche anziani, la maggioranza non muore, che non si ammala addirittura, gli asintomatici. Poi ci sono i direttori dell'orchestra immunologica, li chiamiamo linfociti T in gergo, sono i direttori dell'orchestra. E poi ci sono le cellule che fanno gli anticorpi, tutti sappiamo che facciamo i test con anticorpi. C'è una speranza di usare anticorpi nella terapia, per esempio con la terapia con plasma. Ecco, le 3 sperimentazioni cliniche controllate fatte con terapie con plasma non hanno funzionato, dobbiamo essere onesti, dirlo. Io penso che ci sarà uno spazio per la terapia con anticorpi, ma rimane da dimostrare. Usiamo gli anticorpi, per esempio noi abbiamo fatto il più grande studio serologico fino a poco tempo fa su 4.000 soggetti della comunità di Humanitas e stiamo seguendo per imparare. Succede che il sistema immunitario nei pazienti malati va fuori controllo e quindi c'è quella che viene chiamata la tempesta delle citochine o la coagulazione, questa che viene attivata, l'attivazione delle prime linee di difesa fuori controllo, i freni non funzionano. E c'è la malattia, la polmonite, c'è una nuova malattia. Nel mio percorso scientifico è la seconda volta che sono confrontato con una nuova malattia. Si chiama MIS-C e colpisce i bambini più grandi, gli adolescenti, che guariscono da Covid-19. È molto rara, ma c'è. E qui intervengono le terapie intensive. Su questo l'unico intervento dimostrato funzionare è un vecchio farmaco, si chiama desametasone, è un cortisonico, costa poco, costa niente, ma ridotto a seconda del momento in cui viene utilizzato, e sono di ieri le sperimentazioni di conferma negli Stati Uniti, la prima è stata fatta in Inghilterra, riduce del 25, 30, 35% la mortalità. Per il resto non sappiamo, io so di non sapere. E qui c'è la sfida che anche noi stiamo perseguendo, di sezionare sempre più in profondità il sistema immunitario per avere, per esempio, nuovi marcatori e nuove armi diagnostiche e terapeutiche. I vaccini, abbiamo menzionato i vaccini. Quella dei vaccini viene rappresentata come una corsa. Questa è Longchamp, Manet. Ci sono circa 160 cavalli che corrono. 6 di questi cavalli, forse di più in realtà adesso, sono in sperimentazione clinica. Io mi auguro che più di un cavallo arrivi. C'è un cavallo italiano che inizia la sua corsa in clinica in questi giorni, per cui io sono fiero e ottimista di questo. Non è importante arrivare primi, nonostante quello che ci viene detto, perché noi non sappiamo, è molto più quello che non sappiamo di quello che sappiamo. Abbiamo bisogno di cavalli come questi cavalli di Ligabue, di cavalli che diano sicurezza e che proteggano contro la malattia. In questo momento abbiamo dati condivisi e quindi su cui possiamo riflettere per 4 vaccini, 2 cinesi, 1 negli Stati Uniti, quello di Oxford, il quarto. Sappiamo che l'aeroplano può volare, come ai tempi dei fratelli Wright. Non sappiamo quanto a lungo può durare, questo è fondamentale. Non sappiamo se davvero questi vaccini proteggono dalla malattia, e questo è ancora più importante. Non sappiamo se danno una risposta nei soggetti anziani, nei soggetti fragili. Potrei continuare con i non sappiamo. Io sono ottimista, io penso che arriveremo con più di un cavallo. Voglio ricordare che la polio l'abbiamo sconfitta. Oggi, ieri è stato un giorno straordinario, non ci sono stati titoli sui giornali, ma ieri è stato un giorno straordinario. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'Africa priva di polio. Quindi qualcosa per l'umanità di straordinario. Adesso dovremmo finire di ripulire l'Asia, se non ci fossero i problemi di fragilità si potrebbe fare. Ecco, polio, abbiamo avuto 2 vaccini che hanno risolto il problema, quindi non dimentichiamolo questo. Torno alla saggezza degli antichi, Socrate, so di non sapere, io so di non sapere. Eraclito dice: la natura ama nascondersi, e noi ci siamo trovati con un virus che ama nascondersi, di cui non conosciamo gli schemi di gioco, e lo sforzo che come comunità e io come individuo, io come istituzione abbiamo fatto è quello di capire gli schemi di gioco per avere nuovi diagnostici, nuovi terapeuti, agenti terapeutici, e porre le basi razionali per un vaccino. Questo è un pittore, Lucio Fontana. Lucio Fontana, lo squarcio, e io leggo questi squarci come l'invito ad andare al di là della tela, andare al di là della nostra ignoranza. E al di là della tela ci sono i sogni di Kandinsky, i sogni di un continente nuovo, quelle delle terapie immunologiche contro il cancro, un continente che, in cui davvero siamo entrati, i sogni di sconfiggere questo nemico nuovo, Covid-19. E ancora una volta grazie per il privilegio, davvero il privilegio, davvero il grande privilegio di essere qua.